giardino di Albert.
Ormai in fisica non c'è più nulla di nuovo da scoprire. Tutto ciò che rimane da realizzare sono misure sempre più precise. È il 1900 e con queste parole il fisico William Thomson, alias Lord Kelvin, sanciva la fine di un lungo cammino di conoscenza. Eh già, mai profezia fu meno azzeccata. Di lì a poco, a partire da un paio di problemi fisici irrisolti, si aprono scenari incredibili. Nasce la meccanica quantistica, che descrive il mondo infinitamente piccolo e bizzarro delle particelle elementari, e nasce la relatività generale di Einstein, la teoria che descrive l'universo. In pochi anni, insomma, cambia tutto e la nuova fisica, con le sue speculazioni intorno a concetti come spazio, tempo e causalità, attira anche l'interesse dei filosofi. L'ultimo atto di questa storia risale allo scorso aprile, con l'annuncio che l'esperimento Muon-G-2, condotto presso i laboratori del Fermilab di Chicago, avrebbe misurato un'anomalia nel comportamento di una particella subatomica, il muone, il cugino pesante dell'elettrone. Un risultato atteso da più di 2 anni e condiviso durante un incontro Zoom molto speciale, a cui hanno partecipato circa 200 tra ricercatrici e ricercatori. Da quel momento si è cominciato a parlare di indizi per una nuova fisica. Oggi proveremo a capire che cos'è questa nuova fisica e lo faremo con 2 ospiti, Elisabetta Baracchini, ricercatrice presso il Gran Sasso Science Institute all'Aquila, e Federico Laudisa, professore associato di logica e filosofia della scienza all'Università di Trento. Se come la sottoscritta provate quasi timore nei confronti della fisica, cerchiamo di rispolverare i principi di base. I fisici hanno elaborato una teoria chiamata modello standard. La bellezza di questa teoria sta nella sua capacità di descrivere tutta la materia sulla base di poche particelle e interazioni fondamentali. Tuttavia, il modello non può essere considerato completo perché non include una descrizione della forza di gravità e non è compatibile con la relatività generale. Elisabetta Baracchini.
Fresca di dottorato, i primi anni di postdoc, noi attendevamo l'accensione di LHC e di questi nuovi esperimenti come una opportunità incredibile nella prospettiva appunto di osservare eventi che noi chiamiamo di nuova fisica, cioè che non fossero ascrivibili alle teorie che già conoscevamo. Perché esistono vari argomenti dal punto di vista teorico che ci fanno dire che il modello che noi abbiamo adesso, che si chiama modello standard, è vero fino a una certa scala di energia, ma poi è incluso in un modello ancora più grande e noi stiamo cercando di capire qual è questo modello più grande.
I grandi esperimenti, come quello del Fermilab o l'acceleratore del CERN, il Large Hadron Collider, LHC, sono nati proprio per trovare questo modello più grande. Uno dei primi passi in questa direzione è stata la conferma nel 2012 dell'esistenza del bosone di Higgs, la cosiddetta particella di Dio.
L'osservazione del bosone di Higgs in realtà faceva parte delle teorie che noi conoscevamo ed era il primo gradino, se vogliamo, per aprire questa nuova scala di nuove scoperte, di novità che noi tutti ci aspettavamo dall'acceleratore di LHC e degli esperimenti che sono montati su esso. Così come, se vogliamo, speravamo che i vari esperimenti di materia oscura a cui io anche partecipo ci avrebbero dato delle varie indicazioni in questi anni, c'era molto fermento. Tutto questo non è successo. L'esperimento di G-2 al Fermilab rappresenta la ricerca di questa fisica oltre il modello standard. Quindi per noi, avere la notizia che finalmente, dopo tanti anni di attesa, uno di questi esperimenti che noi ci attendevamo a scoprire un possibile segnale di nuova fisica, aveva avuto un'evidenza di qualcosa che ci si avvicinava molto. Ricordiamo anche che il risultato G-2 è un risultato a cui noi attribuiamo una significatività statistica di circa 4 sigma, se non vado errata, il che vuol dire che ci sono grosse motivazioni anche dal punto di vista statistico per pensare che questa misura sia effettivamente vera, però ancora non ne abbiamo la certezza al 100%.
E così Eccoci qui a parlare di un'anomalia che potrebbe essere l'indizio dell'esistenza di una nuova forza della natura o di particelle che ancora non conosciamo e che non sono contemplate dal modello standard. Ancora Elisabetta Baracchini.
Il modello standard inquadra in un framework coerente tutte le misure sperimentali che abbiamo effettuato negli ultimi 50-60 anni e che hanno a che fare con l'elettromagnetismo, quindi per dirla diciamo in modo più semplice i magneti o l'elettricità o per il comportamento degli atomi tra di loro, che questa è la forza debole. Quindi tutto quello, cioè noi sappiamo spiegare gli esperimenti che facciamo con la materia che compone il nostro mondo. Il fatto è che in realtà l'universo stesso, diciamo, è molto più complesso di così. Per dirne una, semplicemente, la materia oscura, che è quello di cui mi occupo io, noi abbiamo evidenze attraverso misure gravitazionali che guardano l'universo, quindi non cose piccole come gli atomi, no? Cose che guardano l'universo, che in realtà l'universo è costituito per la maggior parte da un tipo di materia che è completamente diversa da quella che noi abbiamo studiato fino adesso nei laboratori, o che è la materia che costituisce per esempio il tavolo e le sedie. E quindi questo ci dà anche ulteriormente, come dire, un attimo la visione di quanto questo modello standard, per quanto riesca a spiegare le nostre evidenze sperimentali degli ultimi 40 anni, sia comunque incompleto e debba essere esteso per poter includere tutto quello che noi effettivamente osserviamo nell'universo. Vorrei cercare di spiegarla, almeno questo è anche il modo in cui la vedo io, con un parallelo, un'analogia con la forza di gravità. Le leggi che governano il movimento dei pianeti, quelle che sono state formulate nel 1600, erano valide fino a un certo punto di approssimazione. Se uno andava, se vogliamo, a misurare i movimenti dei pianeti con grandissima precisione, vedeva che esistevano degli effetti che sono quelli previsti dalla teoria di Einstein e che non potevano essere previsti nel 1600, che andavano leggermente a modificare quanto già previsto nel 1600. Qui, se vogliamo, il modello standard, no, è un po' come appunto la teoria della gravitazione di Newton. Adesso con la misura di G-2, ma così come anche altre misure, ma anche, se vogliamo, con il fatto che sappiamo che esiste la dark matter ma non abbiamo idea di che cosa sia composta, ecco, queste sono delle piccole evidenze che in qualche modo i nostri calcoli non sono perfetti e ci danno indicazioni in che direzione queste nostre teorie debbano essere estese per poter effettivamente spiegare l'universo in tutte le sue scale, mettiamo da quelle piccole a quelle molto grandi. Quindi in qualche modo è come se questa misura, come altre, ci danno l'indicazione dove cercare per avere una vera e propria rivoluzione, se vogliamo, nella comprensione dell'universo e delle leggi che lo regolano.
Forse per noi profani la sensazione è che un simile risultato, un'anomalia, una misura infinitesima con un'incertezza, non sia poi questo grande risultato. Ma questa sarebbe una visione un po' limitata, che mal si concilia con l'impresa scientifica. Federico Laudisa è filosofo della scienza presso l'Università di Trento ed è molto attento a queste questioni.
Intanto un'osservazione che credo sia utile fare riguarda il grande valore che queste imprese, in particolare in casi come questo, insomma, in questi risultati, se confermati, conferiscono all'impresa scientifica intesa come grande impresa cooperativa, capace di coinvolgere enormi quantità di persone, di sforzi, di risorse, però anche capace di mettere in atto delle strategie con cui questa ricerca, diciamo così, si apre al confronto, si apre anche alla smentita, è capace di organizzare conferenze stampa in cui, con tutta l'autorevolezza del caso, i responsabili degli esperimenti dicono: credevamo di avere ottenuto un certo risultato, invece ci siamo sbagliati. E quindi la fallibilità come valore, ecco, questo è un elemento che va letto in una forma estremamente positiva. Quindi questa incertezza, come diceva giustamente lei, si fa un grande sforzo senza essere sicuri di arrivare al risultato, e si è anche capaci, nel caso in cui si fallisca, di presentare al mondo, alla comunità che in qualche modo sostiene quello sforzo, le ragioni di quel fallimento, però il valore dell'impresa che si è fatto e la spinta ad andare avanti. Dopodiché, indubbiamente, diciamo, le dimensioni di questa cosiddetta big science sicuramente colpiscono l'immaginazione. Oramai appunto è noto, no, che si pubblicano questi articoli in cui l'elenco degli autori è più lungo del contenuto dell'articolo, sono cose che fanno, diciamo, impressione. Rilette in positivo danno l'idea di quanto impegno cooperativo viene messo per ottenere un risultato con enorme fatica, oltre anche, e questo non mi sembra secondario, rappresentare anche un modello di comprensione non solo interdisciplinare, ma anche un esempio di collaborazione internazionale che va al di là di tutte le distinzioni localistiche, politiche, sociali, culturali. Anche solo da questo punto di vista, e anche se eventuali risultati successivi dovessero non confermare questi risultati, credo che noi, insomma, comunque possiamo trarre delle lezioni umane, complessive, sul valore della conoscenza molto importanti.
Di solito dalla scienza ci aspettiamo certezze, vogliamo risultati buoni da usare subito. Ma non funziona sempre così, e la fisica ce lo dimostra. Il lavoro del ricercatore richiede pazienza, costanza, sforzi congiunti, e spesso il miglior risultato che si può ottenere è un fallimento. Torniamo da Elisabetta Baracchini, ricercatrice presso il Gran Sasso Science Institute, e sentiamo per lei che significato ha la parola fallimento.
Il vero fallimento di un esperimento, nel mio campo, ma nel campo generale della fisica sperimentale, è se l'esperimento non funziona come era previsto, se non dà le performance a livello di risoluzioni in energia, di qualunque cosa rispetto a quello che era previsto. Quindi se l'esperimento funziona ma non trova niente, è sempre un successo. Quello che uno può scommettere è su come costruisce uno strumento, uno non può scommettere su dove la natura ha deciso di mettere qualche cosa, ecco. Non scoprire qualcosa è sempre un atto di ricerca positivo, perché non scoprire qualcosa significa escludere che quella cosa possa esistere in quello spazio dei parametri. Noi mettiamo dei limiti, spesso si dice anche questo. La scienza va avanti anche attraverso esclusione. E questo è una cosa molto importante dell'attività scientifica, del metodo scientifico, che spesso forse non viene abbastanza tenuto in conto né valorizzato, ecco. La scienza va avanti anche attraverso esclusione.
Elisabetta Baracchini da anni è impegnata nella ricerca della cosiddetta materia oscura e conduce esperimenti nelle viscere della montagna del Gran Sasso. Anche questo è un ambito in cui i ricercatori aspettano con trepidazione segnali di una nuova fisica. Una fisica che possa finalmente dire di cosa è fatto gran parte del nostro universo.
Abbiamo evidenze a livello di misure gravitazionali, tantissime evidenze che il nostro universo in realtà è composto per la maggior parte di un tipo di materia completamente diversa da quella di cui noi abbiamo esperienza tutti i giorni. Quello che noi cerchiamo di rivelare è un'interazione molto molto flebile con un tipo di particella di cui conosciamo veramente poco. E questo tipo di interazione può essere mimata dall'interazione di altri tipi di particelle, cioè le particelle comuni che noi conosciamo, l'elettrone, gli atomi, i muoni, insomma tutte le particelle che abbiamo studiato, quelle che rientrano nel famoso modello standard, queste possono indurre dei segnali all'interno dei nostri rivelatori che possono assomigliare a quelli della materia oscura. Una grande componente di questi segnali può venire da quelli che noi chiamiamo raggi cosmici. Siamo continuamente investiti ogni secondo da centinaia di raggi cosmici che vengono dal di fuori dell'atmosfera, che vengono dalla galassia, dal cosmo, e che sono particelle elementari che noi non danno fastidio, non è che interagiscono il nostro corpo, ma non danno fastidio. Invece, all'interno di un rivelatore di materia oscura, potrebbero dare un segnale simile alla materia oscura. Quindi andare sotto la montagna è un po' come se fossimo in un momento che sta piovendo e noi ci mettessimo sotto una tettoia a proteggerci dalla pioggia. Quindi questi raggi cosmici, no, come se fossero la pioggia, e noi sotto le montagne siamo protetti da questa componente che potrebbe mimare un evento di materia oscura nel nostro detector. E questo è il motivo per cui andiamo sotto le montagne.
Di fronte a tutto ciò e di fronte alla quantità di particelle che dicono di cosa è fatta la materia del mondo, restiamo affascinati, ma anche un po' straniti. Dove ci porterà la nuova fisica? Verso quale configurazione del mondo? Insomma, chi non si è posto anche solo per un attimo la domanda: ma tutto questo è reale? È una domanda antica, filosofica, una questione ricorrente anche nel percorso del nostro ospite, Federico Laudisa, professore di logica e filosofia della scienza all'Università di Trento.
Oramai, in qualche modo, anche alla luce dell'autorità che la scienza e le teorie scientifiche hanno assunto, quando noi, in questa forma così generale, ci chiediamo ma che cosa c'è di reale in un senso fondamentale, un senso ultimativo? Beh, in qualche modo dobbiamo passare dalle teorie scientifiche, cioè che cosa sia reale ce lo dicono delle strutture teoriche. Sono le teorie che ci dicono che cosa c'è là fuori. È ben lontano, diciamo, il tempo in cui il filosofo, l'uomo così interessato, poteva avere uno sguardo in qualche modo diretto sulla realtà. Questo sguardo noi abbiamo imparato, insomma, negli ultimi secoli in cui la scienza è avanzata così tanto. Questo sguardo è uno sguardo mediato, indiretto. Mediato da che cosa? Dalle teorie scientifiche. Le nostre idee intuitive su ciò che ci circonda sono, nel miglior dei casi, molto approssimate e spesso invece proprio radicalmente sbagliate. La realtà è molto più complessa di quello che appare e talvolta talmente complessa quasi da non essere rappresentabile, se non passando, diciamo, dal linguaggio astratto della matematica. Credo che si possa dire che in qualche modo la scienza, la fisica in particolare, ci ha abituato all'idea che certe affermazioni sono ragionevoli, plausibili o anche assolutamente robuste, ma relative a un certo ambito di applicazione. Per cui noi, se parliamo di oggetti più o meno della nostra scala, usiamo una certa teoria. Se modifichiamo la scala, beh, quella teoria letteralmente non funziona più. Allora, come dovremmo porci rispetto a questa conseguenza? Dire che quella teoria è falsa oppure piuttosto dire che le teorie sono, insomma, descrizioni di livelli di realtà differenti e talvolta non è banale cercare di, diciamo, collegare, di mettere insieme questi livelli. Se noi guardiamo all'indietro possiamo sorridere, anche se, diciamo, sarebbe improprio, ma possiamo sorridere dell'ingenuità di certe visioni o di certe diffidenze nei confronti di teorie e risultati che poi sono diventati acquisiti, che noi accettiamo e impariamo a scuola senza alcuna difficoltà. Beh, in qualche modo quello che proviamo oggi di fronte a queste grandi imprese scientifiche è solo l'ultima versione di questa situazione, che è una situazione, come dire, alla quale dobbiamo in qualche modo abituarci.
Riassumendo, la nuova fisica ci permetterà di superare e ampliare il cosiddetto modello standard, di capire cosa sia la materia oscura e magari di trovare finalmente una sintesi fra teorie che sono ancora agli antipodi. E poi? Quando parliamo di nuova fisica, quali altre questioni abbiamo sul tavolo? Federico Laudisa.
Allora, sicuramente uno dei grandi problemi è collocare in maniera teoricamente decorosa la materia oscura, l'energia oscura, problema che peraltro permette di collegare anche la fisica delle particelle con altre aree della fisica, cioè tipicamente, insomma, la cosmologia. E poi un altro grande problema, diciamo così, della cosiddetta rottura di simmetria per cui la materia ha prevalso sull'antimateria. Sostanzialmente non c'è a tutt'oggi una, diciamo, risposta dotata di un consenso ragionevole su un problema del genere, che è un problema estremamente importante, anche se noi richiamiamo in gioco la prospettiva di una immagine più o meno intuitiva del mondo naturale, no? Il fatto che la materia prevalso sull'antimateria in qualche modo una componente fondamentale in base alla quale il mondo si è configurato in un certo modo, arrivando l'universo fino ad oggi. Il fatto che un problema del genere sia sostanzialmente aperto risalta, insomma, in modo immediato come una delle grandi domande fondamentali rispetto alle quali qualunque risultato che in qualche modo suggerisca anche alla lontana, come pare di capire in questo caso, la necessità di una nuova fisica viene salutato come un risultato capace di aprire nuovi orizzonti.
Non vi gira la testa dopo tutto quello che vi abbiamo raccontato oggi? Quando parliamo di particelle infinitamente piccole dalle bizzarre proprietà o della materia oscura che forma l'universo e che non sappiamo neppure cosa sia, beh, proviamo un senso di smarrimento, che forse è lo stesso smarrimento che provò 400 anni fa chi per la prima volta si trovò davanti alla nuova fisica di Galileo Galilei. Noi nel nostro giardino continueremo a raccontarvi l'incessante ricerca di nuovi orizzonti e queste imprese, troppo grandi e troppo importanti per non sentirsi tutti quanti coinvolti.